Sono le 10:35, anche qualche secondo in più. Benvenuto a Giovanni Conti.
Buona giornata a tutti, anche a te, naturalmente.
Allora, oggi il nostro Voi che sapete, che è stato introdotto dalla bella sigletta consueta, ci porta in un territorio di nuovo che abbiamo anche un po' esplorato altre volte, Giovanni, musica e politica. Lo abbiamo fatto in occasione della guerra, di certe circostanze proprio contingenti, difficili. Ci torniamo oggi con due ospiti che se ne sono occupati. Lorenzo Santoro, che ha scritto proprio un testo importante su questo rapporto fra musica e politica in Italia. All'Italia unita dall'illuminismo alla Repubblica dei Partiti in particolare, edito da Marsilio nel 2014. Lorenzo Santoro, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti.
E abbiamo con noi anche Alceste Airoldi, che ben conosciamo, collaboratore di Rete2 per Bourbon Street, docente, saggista, critico musicale, collaboratore stabile della rivista Musica Jazz. Benvenuto anche a te, Alceste.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito e essere ospitato nella vostra trasmissione.
Beh, grazie a voi per aver accettato di parlare di questo. Dunque, Alceste Airoldi, dicevo, collaboratore musica jazz, e proprio su musica jazz, tempo fa usciva questa bella intervista a Lorenzo Santoro per esplorare, sintetizzare ovviamente un ampio libro che è un approfondimento, un saggio sul tema. Ma allora vogliamo, Giovanni, esplorare un po' i rapporti fra musica e politica, ma in questo caso proprio nell'ambito della storia italiana. È un tema vastissimo. Lorenzo Santoro, le chiederei di mettere dei punti focali. Da dove partiamo? Dal Risorgimento?
Si dovrebbe partire un po' prima.
Partiamo anche prima.
Comunque, cioè, non voglio fare un riassuntone, non voglio tediare il pubblico, ecco. Quello che mi sembra importante sottolineare, come il fatto che la musica italiana, la cultura italiana sia molto importante, no? Sia recepita all'estero forse più che in Italia, nella sua importanza, e come sia sorta da un rapporto del tutto originale tra cultura delle masse popolari, religione cattolica, potere politico, potere sovrano. E questo, insomma, ha spinto molti intellettuali a cercare di capire come indirizzare questo tipo di sapere così peculiare in una certa direzione, no? E
Certo.
che, a mio modo di vedere, non c'è solo la direzione dello Stato nazionale, risorgimentale, poi fascista, poi della Repubblica, no? Ci sono varie linee laterali molto interessanti, no? Perché sappiamo che la musica è una disciplina che noi adoriamo, che ci piace tanto. Perché? Perché è performativa. Perché costituisce questo unicum. Il concerto è un evento, no? È un happening, può essere un happening, può essere una situazione unica, magica, no? Dove ci si incontra, ci sta dietro la socialità, ci sta dietro una forma di cultura molto avanzata, no? Sempre un compromesso tra la cultura scritta e la cultura orale, no? Questo
Sì. Certo.
poi magari dirò dopo. Ecco. Nel Risorgimento abbiamo la situazione dei teatri d'opera, no? E quindi dei grandi autori, compositori italiani, famosi in tutto il mondo, Verdi, Rossini, eccetera, eccetera, no? Per cui io vedo spesso molti musicisti, compositori anche di altissimo livello, prevalere ancora una retorica abbastanza un po' triste, forse, no? Quest'idea di questi grandi compositori impegnati a fare Risorgimento come Mazzini, no? Come Garibaldi. Cioè, il musicista non solo deve scrivere opere originali, straordinarie, diverse, ma deve anche fare politica. Questo è il compito che i posteri gli hanno assegnato, no? Al povero Giuseppe Verdi. Quando, a mio modo di vedere, la situazione è un po' diversa, perché c'è la musica appunto come possibilità di socialità, di performatività, si trova a sua insaputa quasi, no? A intrecciare la storia. È quello che è successo nella famosa occasione 1849, Va pensiero.
Certo.
Ecco, non è che il Giuseppe Verdi aveva organizzato a
Aveva
tavolino.
organizzato tutto, certo.
Perché la musica deve avere, cioè, però nello stesso momento la musica è una disciplina che ha una sua, cioè, che ha diverse possibilità, no? Anche che in qualche modo è vicina alla politica, no? Parlare di Karlheinz Stockhausen come un sincero democratico dal punto di vista proprio strutturale, non dico delle sue opinioni politiche, ecco, è un po' difficile.
Certo, siamo...
Cioè, ci sono... io apprezzo l'impegno comunque di un Pierre Boulez di organizzazione razionale della massa musicale, che è molto simile a quello di un grande costituzionalista, no? Che organizza una costituzione. Per cui nello Stato di diritto ogni rotellina deve funzionare, non siamo in uno Stato autoritario. Per cui ci sono varie possibilità, diciamo, è un campo di ricerca molto particolare.
Certo, certo. Si possono anche vedere appunto delle intenzioni che non ci sono, come nel caso di Verdi, o la razionalità, diciamo così, di Boulez o addirittura Stockhausen, si può anche interpretare quello che in realtà nell'intenzione del compositore non c'è. Ma veniamo ad oggi, lasciando a Santoro naturalmente il compito autorevolissimo dello storico. Alcesta Iroldi, facciamo un tuffo nel presente, guardando indietro però con i dati che ci diceva Santoro. L'interpretazione di un Verdi, chiamiamolo così, impegnato politicamente, la si può dare anche perché in quel momento c'era una determinata situazione, l'occupazione austriaca per esempio, e un certo tipo di società, la borghesia, la nobiltà, impegnati anche intellettualmente. C'era, diciamo così, una situazione abbastanza elevata dal punto di vista intellettuale. Se veniamo verso di noi con le dovute distanze dal fascismo, ma vediamo anche lì una società di un certo tipo e le menti più o meno elevate del fascismo impegnate a comprendere e a utilizzare il ruolo della musica come veicolo di un certo tipo di messaggio. Ma se veniamo all'oggi, io vedo il vuoto più assoluto. Le elezioni sono vicine, siamo in Svizzera, possiamo guardare con uno sguardo un po' più distaccato, e faccio fatica a vedere questa capacità anche di non solo di utilizzare, ma anche solo di comprendere da lontano la possibilità di utilizzare la musica come veicolo di...
Riflessione giustissima la tua, ovviamente, che condivido pienamente. C'è da dire una cosa: che la musica attualmente è stata superata come messaggio rispetto a quello che era il suo, come dire, il suo inquadramento storico, anche perché musica e storia non si sono incontrate incidentalmente. La musica ha sempre seguito l'evoluzione della storia e per certi versi anche in alcuni casi l'ha influenzata. Si faceva cenno appunto al fascismo e al nazismo, che hanno utilizzato la musica come propaganda, più il nazismo rispetto addirittura al fascismo. Il fascismo sì, l'ha utilizzata, ma l'ha utilizzata insieme ai brocardi e alle affermazioni di Benito Mussolini, mentre nel nazismo la musica ha proprio anche venivano utilizzati dei brani musicali che venivano il cui testo veniva artatamente cambiato per dare dei messaggi proprio al popolo. Ma oggi come oggi il silenzio è assordante della musica, forse perché la musica, dicevo, è stata superata probabilmente da quelli che sono gli effetti dei social. La musica prima svolgeva un ruolo di vettore, di veicolo vero e proprio, che veniva utilizzato per poter affrontare delle tematiche e anche lanciare dei messaggi. Oggi sono i social quelli che svolgono quel ruolo che un tempo fu della musica. Nell'ambito, diciamo, più vicino, noi poi abbiamo anche delle forti degli elementi molto significativi nell'ambito del jazz. Per quanto riguarda l'Italia, dobbiamo fare appello a cosa? A quali alibi di Daniele Silvestri, che risale al 2016, c'è un brano di Brunori, L'uomo nero, che risale al 2017, poi piano piano è andato scemando questo interesse per quanto riguarda gli aspetti della politica. Ovviamente da questo novero poi ho escluso quasi volutamente Giorgio Gaber, ma perché Giorgio Gaber la sua mission, il suo messaggio anche politico è sempre stato piuttosto chiaro, e le tematiche sono sempre state trattate bene e approfonditamente nell'ambito delle sue canzoni. Però è anche vero che purtroppo la musica oggi come oggi non riesce più a spiegare determinati significati di natura politica. Probabilmente perché c'è anche una certa disaffezione nei confronti della politica, e questa disaffezione nei confronti della politica e soprattutto della parte più giovane del nostro paese, e quindi probabilmente ci ritroviamo in questa situazione in cui nessuno dei musicisti, o più o meno quasi nessuno, salvo delle frange più underground, più magari nascoste, utilizzano la musica come messaggio politico.
Questa è la big band di Tomelleri a Milano, naturalmente va a pensiero in una versione un po' leggera, aggiornata ai giorni nostri, quello un po' di cui stiamo parlando.
Quasi jazzata, potremmo
sì,
dire.
Assolutamente, assolutamente. Swingata.
Lorenzo Santoro, nella sua visione, nella sua analisi che lei ben conosce, si potrebbe parlare di un genere preferito piuttosto ad un altro, o meglio, per certi periodi caratterizzati dall'utilizzo di certi generi musicali in relazione al potere politico, perché poi Patricia si arriverà anche all'utilizzo del jazz, e magari Santoro ce ne può spiegare meglio.
Io volevo molto brevemente pure dire, riguardo al discorso di prima, che non bisogna vedere alla musica cosiddetta, musica leggera, popular music, come la vogliamo chiamare, come un genere che debba impegnarsi politicamente in prima persona. Ecco, quello che succede, ci sono questi fenomeni per cui alcune canzoni diventano inno di una generazione, diciamo, no? E questo avviene praticamente dalla fine degli anni 50, secondo una strategia culturale americana legata al rock and roll, specialmente a Elvis, che insomma è molto significativa in tutta Europa, non solo in Italia. Per cui, cioè, io ho notato un po' che esiste un interesse, cioè, per esempio, verso la musica leggera, per esempio di Renzi, che si impegnò 2 o 3 anni fa in una simpatica polemica con Guccini, rivendicando l'uso di una canzone di Guccini. Guccini naturalmente rispose negativamente. O anche la Meloni, che si è prodotta qualche giorno fa in un karaoke in cui canta Vagabondo che sono io, no? E sono messaggi molto interessanti che ci fanno capire che i politici sono interessati, no, a dimostrare una vicinanza a un tipo di cultura generazionale, a prescindere forse anche dall'ideologia. Fratelli d'Italia, c'è un'allusione evidente a Mameli, no? Nonostante non abbia niente a che fare con l'ideologia di riferimento di quel partito. Cioè, comunque, interessante il discorso. Io ho fatto anche una piccola ricerca sugli inni Novax, che è pure molto interessante per capire la politicizzazione della musica leggera. Esistono degli inni Novax che vengono cantati nelle manifestazioni, sono scritti nel tentativo di recuperare una nostalgia di un certo pop anni 90. Ecco, per tornare invece alla domanda, mi scuso per Dunque, qual è il discorso del jazz? Il jazz no, porta qualcosa di molto diverso nel panorama musicale, che è del Novecento, che non è l'improvvisazione che esisteva già, come sappiamo bene, no? Ma che è il cosiddetto swing, l'audio tattile, che è qualcosa che era vicina in qualche modo anche alle musiche balcaniche, a musiche non europee, però insomma quello che succede nel jazz, come tutti sappiamo, che diventa un elemento generativo dell'improvvisazione, no? L'improvvisazione si basa su queste strutture accordali, no? Sulla canzone di Broadway, però è terreno di sperimentazione e quindi contemporaneamente è musica leggera, quella che Adorno detestava, no? E però anche qualcos'altro. E questo attraversa il Novecento, perché produce una grande euforia, un grande interesse negli intellettuali, siano futuristi o meno, sia lo stesso Stravinsky, no? Tanti compositori degli anni 20-30 in tutta Europa furono affascinati dalle sonorità, anche dai timbri degli strumenti del jazz. E questo, insomma, poi si procede, il jazz è una contaminazione, il jazz si contamina con altre le musiche di tutto il mondo, compresa la musica leggera italiana, no? Quindi diventa l'idea di una libertà del corpo molto diversa da quella a cui siamo abituati noi, che è più vicina al rock, no? Per cui questa corrente poi piano piano arriverà no, con Elvis e poi soprattutto no, con Woodstock, gli anni 60, la fine degli anni 60, in questa esplosione creativa straordinaria, no? Per cui la musica diventa un fatto generazionale, e questa è un'altra cosa pure anche discutibile, no? Perché io vedo cinquantenni che continuano ad ascoltare i dischi della loro adolescenza, no? Come se fosse una cosa del tutto normale, mentre cioè, la musica è un universo straordinario, no? È un viaggio culturale
assolutamente
non si può chiudere nelle memorie.
E si può dire che insomma certamente la politica ha influenzato il percorso creativo della musica, ma anche viceversa in qualche modo. Ma Alceste Airoldi, uscendo un attimo dall'Italia, com'è il panorama vicino a noi? Insomma, guardiamo per esempio all'Europa, cosa si nota? C'è qualcosa di diverso nell'attualità? In questa tematica,
musicale,
ovviamente.
O dal punto,
sì, musicale, politico, musicale, musicale e politico, c'è cioè il tema di cui stiamo parlando, c'è cioè questa relazione più esplicita in altri luoghi.
Diciamo che dal punto di vista anche delle tematiche e per molti versi anche nell'ambito di quelli che sono ovviamente gli aspetti autoriali, sì, c'è una maggiore attenzione anche a tematiche politiche, tenendo conto che però l'accezione del termine politico non va visto solo nello stretto, come dire, ambito pseudo-elettorale, ma va visto proprio come una tematica sociale che appunto tratta determinati argomenti che rientrano ovviamente necessariamente nell'ambito di quella che è la gestione politica. E questo anche nel jazz, giusto per sottolineare e meglio precisare, diciamo che il jazz non ha incominciato a interessarsi, tra virgolette, di politica con il Timpanalli alias Broadway, o meglio prima ancora di Broadway, e quindi con la formazione di un certo tipo di canzone. Ma il jazz già, il primo brano che possiamo dare, come dire, attestare come brano politico è stato appunto di Louis Armstrong nel 1929, The Black and Blue. Quindi il jazz ha sempre avuto una maggiore attenzione verso un certo tipo, jazz e le musiche audiotattili, come dice il caro amico e collega Vincenzo Caporaletti, che ha brillantemente definito appunto audiotattili. Il discorso della popular music, quindi quella appunto a cui faceva riferimento Lorenzo Santoro della teoria adorniana di Teodoro Adorno, questo discrimen è un discrimen che però non è soltanto legato a quello che è l'aspetto, come dire, musicale, è anche legato a un aspetto appunto delle tematiche. Certo, Giuseppe Verdi forse è stato uno dei primi fautori, ma per modo di dire, perché ancor prima, proprio nel testo, nel brillante, illuminante, posso sottolineare senza ombra di dubbio, testo di Lorenzo Santoro, si fa un'analisi appunto accuratissima di come si sono evolute la musica e la politica. Ma l'aspetto a livello europeo attuale, per ritornare appunto alla domanda, è un aspetto che comunque sicuramente ha un maggiore impegno anche dal punto di vista compositivo, con delle tematiche che riguardano, ecco, a livello europeo c'è una maggiore attenzione, soprattutto nell'ambito jazzistico, per le tematiche legate all'ambiente, e però rientrano nella politica. Ci sono alcuni compositori, penso per esempio anche a Werner Ripoiola, trombettista e compositore norvegese, che ha fatto, appunto, ha dedicato un ampio spaccato alla sua Kirissanen, anche a un altro pianista comunque scandinavo, che hanno appunto dedicato delle composizioni dei loro album alle tematiche ambientali. Quindi sì, probabilmente noi invece soffriamo un pochino di da questo punto di vista. Questo è il mio modo di interpretare quello che sta accadendo in Italia, in particolare. A livello europeo c'è una maggiore attenzione.
Benissimo, questo ci fa capire che il tempo a nostra disposizione avrebbe dovuto essere di più, quindi ritorneremo su questo argomento, soprattutto focalizzando sugli aspetti legati al jazz. Grazie a Lorenzo Santoro per la sua disponibilità a essere con noi, naturalmente torneremo a invitarla per continuare il discorso prossimamente.
Grazie, buon proseguimento.
E grazie ad Alcesse Airoldi, che ritroveremo presto. Noi ci salutiamo con una versione di Contessa di Pietro Pietrangeli. Piero Pietrangeli a cura dei Modena City Ramblers, da Patricia Barbetti
e Giovanni Conti.
Un caro saluto.
Buona giornata.